La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Palermo, a causa del sottogoverno, si arena in giunta anche il disegno di legge di assestamento di bilancio. Dopo una riunione durata l'intera giornata di mercoledì, l'approvazione del provvedimento è stato rinviato a martedì della prossima settimana. Rischia così di cadere nel vuoto l'appello lanciato dal presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, che ha sollecitato il governo regionale a rispettare i tempi per la trasmissione a Palazzo dei Normanni dei documenti contabili, giacché il DEF nazionale è stato presentato il 24 aprile e la nota di aggiornamento il 28 settembre, adempimenti che il Crocetta Quater dovrebbe compiere entro il 31 ottobre, cioè fra 10 giorni, ma il clima rischia di arroventarsi dopo la proposta del presidente della regione Rosario Crocetta di nominare commissario dell'IRCAC un suo fedelissimo, Sami Benabdialì. Proposta che ha trovato la netta opposizione dell'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici e di quello delle infrastrutture Giovanni Pistorio, i quali hanno chiesto di nominare contestualmente il presidente dell'IRFIS al posto di Rosario Basile, che si è dimesso perché coinvolto in una vicenda giudiziaria che riguarda la sua sfera personale e quello della CRIAS. Referendum costituzionale mini tour di Renzi in Sicilia. Oggi e domani il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi sarà nell'isola per 1 o 2 giorni di lancio del sì al referendum costituzionale in programma il 4 dicembre e per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Palermo. Si comincia stasera a Palermo, il Premier esporrà le ragioni del sì alla consultazione popolare sulla riforma Boschi durante un'iniziativa in programma a partire dalle 21 al Teatro Santa Cecilia nella piazza omonima. L'indomani il Presidente del Consiglio sarà invece al Teatro Massimo, dove prenderà parte all'inaugurazione dell'anno accademico e poi si sposterà al Cinema Ariston di Trapani per un'altra iniziativa, infine tappa a Messina. Il caso delle firme false in seno al Movimento 5 Stelle a Palermo. C'è un procedimento legale in corso, quando sarà chiuso ne riparliamo, lo dice la deputata pentastellata Claudia Mannino a chi le chiede cosa intenta rispondere ai parlamentari di Alternativa Libera, ex Movimento 5 Stelle, che chiedono le dimissioni della portavoce pentastellata dalla carica di segretaria dell'ufficio di presidenza della Camera dopo il suo coinvolgimento nella vicenda delle firme false per la presentazione delle liste elettorali del Movimento 5 Stelle a Palermo. Si sblocca la vicenda degli ecomusei in Sicilia. La Commissione Culturale dell'ARS ha espresso il proprio apprezzamento in merito alle linee guida per il riconoscimento degli ecomusei a conclusione di un iter che questo assessorato scrive in una nota a Carlo Vermiglio, assessore regionale ai beni culturali. Ha promosso e sostenuto con grande impegno e convinzione la legge che istituisce gli ecomusei della Sicilia, numero 16 del 2 luglio 2014, prevede che la Regione, sulla base di specifici requisiti, riconosca e promuova gli ecomusei allo scopo di recuperare e valorizzare le peculiarità storico-culturali, artigianali e paesaggistiche di un ambito territoriale nella prospettiva di orientarne lo sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione dell'intera comunità locale e in collaborazione con soggetti pubblici e privati. La Procura di Catania ha iscritto 12 medici nel registro degli indagati per la morte di Valentina Milluzzo, la donna di Palagonia di 32 anni alla 19ª settimana di gravidanza, deceduta il 16 ottobre scorso dopo aver perso con altrettanti aborti i 2 gemelli che aspettava in seguito alla fecondazione assistita. Il reato ipotizzato è concorso in omicidio colposo plurimo, un atto dovuto, sottolinea il procuratore Carmelo Zuccaro, per fare eseguire l'autopsia come incidente probatorio e non perché tutti i 12 medici siano obiettori di coscienza. Quello, spiegano in procura, è un falso problema. L'attenzione dei magistrati invece è concentrata sulla verifica attraverso la cartella clinica dei protocolli di intervento e assistenza prestata alla paziente, oltre che ai controlli ai quali è stata sottoposta durante il ricovero e in particolare durante la crisi che ha preceduto il decesso. Maggiori particolari arriveranno dall'autopsia che sarà disposta nei prossimi giorni. La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha disposto in via d'urgenza il sequestro preventivo in corso di esecuzione a carico di Silvana Saguto, ex presidente della sezione di misura di prevenzione di Palermo, indagata per la gestione definita anomala dei beni sequestrati del re degli amministratori giudiziari Gaetano Cappellano Seminara e ancora di Carmelo Provenzano, di Maria Ingrao, Roberto Nicola Sant'Angelo, Walter Virga e Luca Nivarra. Il sequestro è stato disposto in via d'urgenza per il pericolo concreto ed attuale di dispersione dei patrimoni illecitamente accumulati, spiega la Procura di Caltanissetta. Il procuratore della Repubblica di Caltagirone, Giuseppe Vergera, e il PM Anna Andreatta, a conclusione di un'articolata attività di indagine condotta dai carabinieri, hanno notificato l'avviso conclusione indagine a carico di 11 soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo delle cooperative sociali presenti nel territorio di Mineo e di lavori e servizi pubblici affidati dall'amministrazione comunale alle cooperative sociali riconducibili a Paolo Ragusa nel periodo compreso tra l'ottobre 2013 e agosto 2015. Tra gli indagati figurano lo stesso Ragusa, la sindaca Anna Aloisi, due ex assessori, un ex consigliere comunale, dirigenti e impiegati del comune di Mineo e alcuni dipendenti di cooperative che svolgevano prestazioni per conto di Paolo Ragusa. Oltre all'associazione a delinquere, sono stati contestati diversi reati di concussione, corruzione, abuso d'ufficio e falso. Una bambina di 18 mesi albanese è morta a Mazzarone in provincia di Catania dopo essere stata travolta da un'auto dal padre mentre faceva retromarcia per entrare in garage. La piccola è morta sul colpo con il cranio schiacciato da una ruota della vettura. Adesso il padre, di 33 anni, è indagato per omicidio colposo. La tragedia è avvenuta mercoledì scorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei militari, la famiglia era appena rientrata a casa, il padre alla guida di un Audi A4, dopo aver fatto scendere dalla vettura la moglie e le figlie, la maggiore di 4 anni e la piccola, stava entrando l'auto in garage. A questo punto la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre e si sarebbe spostata verso il garage mentre il padre stava effettuando la manovra. Dopo l'impatto, l'uomo in preda al panico ha trasportato la figlia nella guardia medica nella speranza che fosse ancora viva, ma la figlia era già morta. L'uomo ha raccontato che per una tragica fatalità quella sera le luci al neon del garage non funzionavano e che per questo motivo la manovra era stata effettuata al buio. Le indagini sono condotte dai militari della stazione di Mazzarone e sono coordinate dalla compagnia di Caltagirone. La salma della bambina è stata posta sotto sequestro dalla magistratura. Martino Orvieto, l'operaio siracusano di 29 anni che lo scorso 17 ottobre è precipitato da un'impalcatura a Malta mentre lavorava in un cantiere edile, non ce l'ha fatta. Si era trasferito nell'isola dei Cavalieri per un posto di lavoro che non era riuscito a trovare nel capoluogo. Il suo cuore ha cessato di battere ieri sera all'ospedale della capitale di Malta. Le lesioni dopo l'impatto avrebbero interessato varie parti del corpo, tra cui i polmoni. L'incidente è avvenuto a Kinkara, una città che si trova nel centro della piccola isola, dove il giovane si era stabilito per lavoro. La Guardia di Finanza ha sequestrato un deposito abusivo di bombole GPL ad Ispica. Le fiamme gialle hanno scoperto che era completamente sconosciuto al fisco. Tutto è nato dal comportamento di un uomo di origine ispicese che effettuava la consegna a domicilio di bombole di GPL, trasportando il materiale infiammabile con un mezzo privo delle previste misure di sicurezza. Dopo i primi accertamenti, i finanzieri hanno verificato che l'uomo era sprovvisto di partita IVA e pertanto lo hanno pedinato fino al luogo di stoccaggio, ovvero una vecchia cascina sita nel comune di Ispica. Nei locali sono state rinvenute più di 400 bombole che, detenute legalmente, erano pronte ad essere vendute nel periodo infernale a prezzi sicuramente più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato TM, 39 anni, residente a Pachino, e MF, 22 anni, anch'egli di Pachino, per il reato di ricettazione di monili d'oro. Gli investigatori del commissariato, nell'ambito di mirati servizi finalizzati al recupero di preziosi oggetto di furto in abitazione, hanno eseguito scrupolose indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di individuare i due denunciati, già noti alle forze di polizia per analoghi precedenti. Si è proceduto pertanto all'acquisizione degli oggetti in oro che nel frattempo erano stati ceduti ad esercenti l'attività di compro oro. Dall'analisi delle denunce sporte in commissariato, infatti, si è risalito alla provenienza delittuosa dei preziosi provento di furto. Gran parte della refurtiva è stata restituita alle vittime. Inoltre, nella giornata di ieri, agenti del commissariato, nel corso dell'operazione di recupero degli oggetti trafugati nelle abitazioni, hanno recuperato in un vicolo del centro storico un set di valigie del valore di circa 600 euro. Anche in questo caso gli oggetti venivano restituiti alla legittima proprietaria. Sono in corso indagini per risalire all'autore del furto. Rosolini si trova affisso all'albo pretorio del comune di Rosolini da giorno 17 ottobre e lo sarà fino al 23 prossimo il verbale di aggiudicazione gara per la refezione scolastica 2016-2017 per gli alunni di scuola materna ed elementare avente diritto. Quattro le ditte partecipanti: la ditta Frasca Alessandro di Rosolini, ditta Eurocarni di Rosolini, società cooperativa E1 di Tre Mestieri Etneo, COT, società cooperativa di Palermo, quest'ultima esclusa perché mancante di documentazione. Dalle prime tre ditte, la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della ditta Eurocarni Spadaro Giorgio, via Venezuela di Rosolini. Vogliamo ricordare che con ordinanza numero 22 del 17 ottobre il sindaco di Rosolini Corrado Calvo, nella imminente ricorrenza della commemorazione dei defunti, ha regolamentato le attività edilizie all'interno del cimitero comunale, nonché gli orari di apertura e chiusura per il periodo che va dal 26 ottobre 2016 fino al 2 novembre 2016. In virtù di detta ordinanza è stato disposto che è vietata qualsiasi attività edilizia dal 27 ottobre 2016 al 3 novembre compreso. È fatto obbligo alle maestranze di liberare le aree pubbliche ed i viali da cumuli di materiale proveniente dagli scavi o utilizzo per l'esecuzione dei lavori da legnami, contenitori di acqua di qualsiasi genere, sacchi di cemento, pedane, plastiche, contenitori di bitumi, attrezzature, macchinari, nonché qualsiasi elemento che possa offendere il decoro del luogo e di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica incolumità nelle aree di cantiere, per il periodo che va dal 24 ottobre 2016 fino al 2 novembre 2016. L'apertura continuata del cimitero comunale viene così disciplinata. Dal 24 al 31 ottobre, dalle ore 7 fino alle ore 17, poi domenica 30 ottobre, dalle ore 8 alle ore 13, martedì 1, mercoledì 2 novembre, dalle ore 7 fino alle ore 18. In occasione della commemorazione dei defunti si svolgerà a Rosolini nei giorni 29 e 30 ottobre prossimo la tradizionale Fiera Mercato. La Fiera Mercato sarà ubicata in via Manzoni nel tratto che va da via Rapisardi alla via Perù, dove per tale occasione, con apposita ordinanza del comandante della Polizia Municipale, ne verrà disciplinato il traffico veicolare. Bene, siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi del nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.